Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia, se volete, al sesto capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani. Stiamo progredendo attraverso questa meravigliosa epistola. Per coloro di voi che potrebbero essere con noi per la prima volta o per la prima volta dopo tanto tempo, stiamo studiando Romani, la grande Magna Carta della fede cristiana. E ci troviamo nel sesto capitolo. Stiamo esaminando in particolare i primi 14 versetti e l'abbiamo diviso in tre parti, questa essendo la terza di queste tre. E questa sera daremo il titolo alla sezione dai versetti che vanno dal 10 al 14, di fatto dal versetto 11 al 14, e lo intitoliamo La vita del nuovo uomo. La vita del nuovo uomo. Se c'è qualcosa che Dio vuole dal suo popolo è che sia santo. Pietro, nella sua prima epistola, lo ha reso abbondantemente chiaro. Quando ha citato Dio, dicendo siate santi perché io sono santo, questo è fondamentale, basico per la volontà di Dio. E se siamo davvero il popolo, come il coro ha detto che eravamo, che desiderano fare ciò che lui vuole che facciamo, allora ciò che egli vuole che facciamo è essere santi. Ed è proprio di questo che parleremo nel nostro studio di questa sera. Guardiamo insieme al versetto 11 e così facendo fissiamo il testo nella nostra mente. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questa settimana, mentre studiavamo questo passo, mi è venuto in mente il racconto della resurrezione di Lazzaro. È una storia meravigliosa della potenza della resurrezione di Dio. Ricorderete che Lazzaro era morto da 4 giorni. Era così morto che quando Gesù si avvicinò alla tomba e chiese che fosse rimossa la pietra ed aperta, la sorella di Lazzaro, inorridita, disse «Signore, ormai puzza!» Mentre non lo disse nel buon inglese della versione di King James, ma è così che dobbiamo tradurlo, puzza. Quello che intendeva dire è che era troppo morto per essere anche solamente considerato. Ma Gesù venne e, nonostante la sua protesta, ordinò che la tomba fosse aperta. Parlò la parola, Lazzaro risorse dal sepolcro e camminò fuori. E quando uscì davanti a tutti, il testo dice che aveva ancora addosso le fasce funebri ed il nostro Signore disse «Scioglietelo e lasciatelo andare». Per qualche motivo, questo evento mi è rimasto impresso come un'analogia. Vedo molte persone che sono state tirate fuori dalla morte, della separazione da Dio, che sono state redente. Eppure hanno ancora addosso le fasce del sepolcro. Ed il Signore direbbe loro, toglietevi le fasce del sepolcro, siate sciolti, siate liberi. Se posso prendere in prestito questa verità della resurrezione di Lazzaro come un'analogia, lasciate che vi dica questo. Come Lazzaro, noi dobbiamo liberarci dalle fasce del sepolcro. siamo stati risuscitati dai morti, camminiamo in novità di vita, dobbiamo liberarci di ciò che rimane della nostra vecchia morte. E penso che questa sia l'essenza della verità del testo che vi ho appena letto. Noi sappiamo, ormai arrivati al versetto 11, che siamo morti e siamo risorti, non è vero? Abbiamo già affrontato questo nei primi 10 versetti, l'abbiamo studiato in profondità nelle ultime 2 settimane, ed ora dobbiamo imparare nei versetti che vanno dall'11 al 14 che, essendo stati risuscitati dai morti e avendo sperimentato nella nostra posizione la vittoria sulla morte per quanto riguarda le sue pene ed il suo potere, la vittoria sul peccato per quanto riguarda la sua pena ed il suo potere, siamo ora pronti ad andare avanti, a togliersi le fasce del sepolcro e a vivere nella pienezza di vita. Ora, io credo davvero che i cristiani vogliano fare questo. Io credo che i cristiani vogliano veramente conoscere la vera vittoria sul loro nemico sconfitto, il peccato. Se guardaste al capitolo 7 di Romani, questo per aiutarci a pensare su questo punto, lì troveremmo al versetto 15 che Paolo dice questo: infatti quello che faccio non lo capisco, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. E quello che ci sta dicendo lì è che come credente ha il desiderio di fare ciò che è giusto, ha il desiderio di vedere la vittoria nella sua vita, ha il desiderio di vedere vittoria sul peccato. E poi lo sentiamo dire qualcosa di molto simile al versetto 18: so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché il volere è presente in me, ma il modo di compiere il bene non lo trovo. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello invece faccio. E qui vediamo un uomo che sta lottando contro il peccato. Però io credo veramente che, come il resto dei credenti, anche lui desideri la vittoria. Ancora in Romani 7 potrebbe non conoscere il segreto di quella vittoria. Però penso che se non solo andasse avanti al capitolo 8, ma tornasse anche al capitolo 6, troverebbe quella stessa realtà, quel segreto, se vogliamo chiamarlo così. Ora, come ci togliamo le fasce del sepolcro? È di questo che vogliamo parlare. Come possiamo veramente spogliarci completamente? Come possiamo, come ha detto Pietro, mettere da parte il vecchio? Deporre, come lo ha detto in 1 Pietro 2:1. Come possiamo mettere da parte ciò che non dovrebbe essere presente nella nostra vita? E questo lo scopriremo. E troveremo la risposta in modo molto grafico in questo testo. Ora, ricordate, giusto come punto di sfondo per questo passo, Paolo ha appena parlato della giustificazione per fede, ha discusso sul come si viene giustificati o come si viene redenti nei capitoli 3 e 4. Lì presenta la sicurezza di quella redenzione e poi presenta la sicurezza di quella redenzione nel capitolo 5 ed ora presenta l'effetto di quella redenzione nei capitoli 6, 7 ed 8. E l'effetto della redenzione è quello di produrre santità. Prima di tutto santità nella nostra posizione davanti a Dio e poi santità nella nostra pratica. Prima di tutto santità nel nostro stato, come la chiamavano i vecchi teologi, e poi santità nel nostro comportamento. Ora, 3 parole chiave sono necessarie per comprendere come vincere il peccato. E ve le darò e poi le riprenderò mentre studiamo insieme. Infatti potete seguire il vostro piccolo schema se volete. Le 3 parole sono nel testo: conoscere, considerare ed offrire. E la forza di tutto questo passo si raccoglie sotto questi 3 termini. Tutto quello che abbiamo detto nelle ultime 3 lezioni tornerà insieme sotto quel primo termine. Quindi iniziamo da quel primo termine, il termine conoscere. Notereste prima di tutto il versetto 3, la prima parola. Conoscete. Versetto 6, prima parola. Sapendo. Versetto 9, la prima parola. Sapendo. I primi 10 versetti di Romani 6 sono dottrinali, sono cognitivi, ci presentano dati fondamentali, verità sostanziali sulle quali possiamo costruire. E così, mentre guardiamo il nostro testo, capitolo 6, versetto 11, la prima parola è così. E questo ci riporta indietro, richiamandoci, attraverso il corso dei primi 10 versetti, ancora una volta il termine potrebbe essere tradotto con: essendo state queste cose così stabilite, ora proseguiamo. Il termine così significa semplicemente ora che tutto ciò è ben chiaro nella mente e nelle mani, ora proseguiamo con la verità successiva. E questa, ovviamente alla sua intenzione. Non si può arrivare al versetto 11 senza i primi 10 versetti. Ed abbiamo imparato, credo, negli anni in cui abbiamo insegnato la parola di Dio ed abbiamo studiato insieme, abbiamo imparato che il dovere è sempre fondato sulla dottrina, non è vero? L'esortazione non arriva mai nel vuoto, arriva sempre costruita su un precetto, su una verità divina, poiché questo è vero, così devi comportarti. E quindi abbiamo avuto 10 versetti di solida dottrina fondamentale. Qual è stata quella dottrina? Lasciate che ve la riassuma il più velocemente possibile. La dottrina è che il credente è uno con Cristo, giusto? E che quando lui è morto, noi siamo morti con lui. Quando è stato sepolto, noi siamo stati sepolti con lui. E quando è risorto, siamo risorti. Così come egli cammina in novità di vita, così anche noi camminiamo in novità di vita. In altre parole, Paolo ha detto che noi siamo tutti uniti a Gesù Cristo nella sua morte. Quindi anche noi abbiamo adempiuto la pena del peccato. Siamo risorti con Cristo nella sua resurrezione, quindi camminiamo in novità di vita. Ogni richiesta della legge è stata soddisfatta, ogni richiesta del peccato è stata soddisfatta, il potere del peccato è stato sconfitto e Cristo non morirà mai più, lo dice ovviamente chiaramente nei versetti 9 e 10. E visto che egli non morirà mai più, noi non moriremo mai più. E visto che la sua morte ha sconfitto così efficacemente il peccato, anche noi, morendo in lui, sconfiggiamo efficacemente il peccato. Quindi quello che sta dicendo è che quando si diventa cristiani, quando si pone la propria fede in quel momento in Gesù Cristo, per un miracolo divino si entra nella sua morte e nella sua resurrezione. La nostra vecchia vita muore e noi risorgiamo per camminare in novità di vita. Morendo in Cristo, il credente paga la pena del peccato affinché il peccato e la morte non abbiano più alcun diritto su di lui. Non solamente la pena è stata pagata, ma anche il potere del peccato è stato spezzato ed il peccato non ha più dominio su di lui. Ora viviamo in una nuova vita, siamo una nuova creazione, un nuovo uomo, una nuova natura, se preferite. Non siamo più ciò che eravamo. Ricordate che il capitolo 5 terminava dicendo, dal versetto 12 in poi, dicendo fondamentalmente che eravamo in Adamo. E quando eravamo in Adamo tutti siamo morti, ma quando siamo venuti a Cristo, in Lui siamo tutti resi vivi. Così l'intera razza umana può essere identificata come o appartenente ad Adamo o a Cristo. Se sono in Adamo, quando Adamo ha peccato, essi hanno peccato con lui. Quando Adamo è caduto, essi sono caduti. Quando Adamo è morto, anche essi sono morti. E se siamo per fede in Cristo, quando Cristo è morto, noi siamo morti. Quando Egli è risorto, noi siamo risorti. Questa è l'essenza della solidarietà teologica che l'Apostolo Paolo sta insegnando in questo grande testo. E dunque, per cominciare, vogliamo iniziare con il termine sapere, che questo è vero, l'abbiamo presentato nelle ultime due lezioni. Se dobbiamo vivere pienamente la nuova vita in Cristo, se vogliamo veramente vivere come nuove creature, allora tutto deve iniziare con la conoscenza di questo fatto, che io non sono più quello che ero, sono nuovo e devo saperlo fin dall'inizio. E qual è l'essenza di questa novità? Che non sono più sotto la tirannia del peccato, vi ricordate? Il peccato non è più il mio padrone assoluto, ed io devo saperlo. Ora, io credo che sia un principio fondamentale della parola di Dio, che le persone prima di tutto devono sapere ciò che è vero. Ricordate Osea, dove il profeta Osea disse del popolo di Dio che era distrutto per mancanza di conoscenza, non per mancanza di dedizione, non per mancanza di consacrazione, non per mancanza di impegno, neanche per mancanza di attività, di culto, neanche per mancanza di religione, neanche per mancanza di rivelazione, ma per mancanza di che cosa? Di conoscenza. Non sapevano e quindi non potevano conoscere, non potevano agire. Non potrete mai vivere ciò che non sapete. Ricordate, nella severa accusa di Isaia, nel capitolo 1, versetti 2 e 3, Isaia riassume la sua accusa contro il popolo di Dio e dice: Israele non sa. Non sanno. E se guardaste nel Nuovo Testamento, trovereste la stessa cosa. Infatti, in Filippesi 4, versetto 8, infine, fratelli, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è giusto, puro, amabile, tutto ciò che è di buona reputazione, se vi è una qualche virtù, se vi è una qualche lode, considerate queste cose, consideratele, basatevi su ciò che sapete essere vero. In Colossesi, capitolo 3, versetto 8, c'è una parola molto importante per noi, parla di mettere da parte l'ira, il furore, la malizia, la bestemmia, il linguaggio osceno della della nostra bocca, di non mentire gli uni gli altri, poiché avete spogliato l'uomo vecchio con le sue opere, l'uomo vecchio è stato messo via, l'abbiamo già visto, e avete rivestito l'uomo nuovo, e poi dice che si rinnova nella conoscenza, si rinnova nella conoscenza. Non si può funzionare su ciò che non si conosce, e quindi iniziamo con la conoscenza. Miei cari, sappiamo che il potere del peccato di tiranneggiarci è stato spezzato, vero? Sappiamo che non dobbiamo essere preda del potere del peccato, sappiamo che non dobbiamo esserne vittime. Sappiamo con certezza che esso non può costringerci a fare ciò che va contro di Dio. Ora, una volta che sapete quello però, penso che vi troviate sulla strada verso la vittoria, perché questo mette fiducia nel vostro cuore. Il dubbio se ne va, la paura se ne va. Sapete che state affrontando un nemico sconfitto. Sapete che state affrontando un monarca che è stato detronizzato. La tomba è davvero aperta e siamo davvero usciti dal sepolcro e possiamo toglierci quindi le fasce mortuorie e continuare nella vittoria. Quindi tutto inizia con il conoscere. Ora passiamo alla seconda parola, versetto 11. Così, così, ora che avete compreso la parte del conoscere, ora che il fondamento è stato posto, dice, ritenete, questa è la seconda parola, ritenete. Ritenetevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù, nostro Signore, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Ora, il secondo termine è ritenete. E qui, carissimi, la dottrina lascia il posto alla fede. La parola conoscere riguardava la mente. La parola ritenere riguarda il cuore. Voi sapete che è così a livello intellettuale, ora lo credete, lo ritenete. Ora, cosa significa ritenere? Lo gizomai, la parola ha molte possibilità di traduzione, è usata con un significato matematico nel suo, diciamo, nel senso letterale, significa numerare qualcosa o contare qualcosa o calcolare qualcosa o stimare qualcosa, però viene anche usata in senso figurato. Infatti è stata usata in modo piuttosto esteso nel capitolo 4, credo sia stata usata almeno 8 volte, e tradotta principalmente con imputare o attribuire qualcuno a qualcosa, quando il Signore dice che nella salvezza Dio ci accredita la giustizia. Però può anche essere usata in senso figurato per riferirsi al calcolare nella mente o al ragionare nella mente o all'affermare nella mente che qualcosa è così, ed è questo il senso che viene usato qui. Potremmo tradurla semplicemente con affermare. Conoscete ed ora affermate che sia vero. O concludete che sia vero. O se volete metterla nella categoria del termine cristiano autentico, che ovviamente racchiude tutto, credete che sia vero. Sapete che è vero, perché i dati lo confermano. Ora credetelo con fede nel cuore. Arrivate a quella certezza definitiva. Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire, sai, questo però è difficile. È difficile credere di essere una persona che non possiede più una natura peccaminosa. È difficile credere di essere una persona che non è più vittima dell'uomo vecchio. Mi è difficile credere di essere morto eppure di essere vivo e tuttavia non io ma Cristo vive in me. È difficile credere che possiedo in un certo senso la natura divina, in un certo senso è difficile per me credere che dentro di me sia stato piantato un seme incorruttibile. È difficile credere che sono una nuova creazione e che ecco tutte le cose sono nuove. È difficile credere di essere già adatto per l'eternità e che la mia trasformazione nella gloria sarà meno drastica della mia salvezza. Mi è difficile credere che la vita di Dio vive nella mia anima. Mi è difficile credere che Gesù Cristo dimora dentro di me. Mi è difficile accettare una cosa del genere. So che è scritto, so che è quello che dice, ma per affermarlo, quello è difficile? Ebbene, io lo capisco, infatti vi dirò il perché è difficile. Volete sapere perché è difficile? Vi darò almeno 4 ragioni per cui è difficile. La prima è che forse non vi è mai stato insegnato prima d'ora. E penso che sia difficile per molte persone perché nessuno gliel'ha mai detto. Cioè, voglio dire, pensano semplicemente di dover essere vittime del peccato per tutta la vita. Ci sono molte persone che credono che quando si viene salvati, tutto quello che il Signore fa è salvarli in modo transazionale e vi lascia nello stesso pasticcio in cui siete sempre stati. E voi dovete quindi farvi strada a fatica nella giungla del peccato e della sua tirannia per il resto della vostra vita e non sanno niente di diverso. Ed è una cosa tragica da dire alle persone. Oppure vengono loro dette cose come: oh, quando diventi cristiano non c'è alcuna trasformazione, ma è un'aggiunta, eri un uomo vecchio con una vecchia natura ed ora ne tieni una nuova in aggiunta e hai una grande guerra dentro di te. Oh, poverino, capite un po' il punto, no? No, potrebbe benissimo essere che non vi è mai stato insegnato quale sia il fondamento e ora vi viene insegnato e forse ci vuole del tempo per assimilarlo. Lasciate che vi dia un'altra ragione. Un'altra ragione per la quale è difficile credere che il peccato non ha più tirannia su di voi è che non ha il potere di controllarvi totalmente e che non ha il potere di controllarvi totalmente è perché Satana non vuole che ci crediate. Non credo che egli voglia che ci crediate, non credo che voglia che crediate che lui, che le sue forze ed il peccato siano stati sconfitti nella loro capacità di controllarvi. Se io leggo bene la mia Bibbia, Satana appare sempre come l'accusatore dei fratelli, non è vero? E così. E non solo accusa i fratelli davanti a Dio, ma credetemi, accusa anche i fratelli davanti ai fratelli stessi. E Satana farà tutto il possibile per far sentire i cristiani tremendamente in colpa. E alcuni cristiani si tolgono la vita per quello. Questo ovviamente lo vediamo spesso. Cristiani che si suicidano e molti cristiani vivono una tremenda ansia. Satana non vuole che crediamo che il peccato sia un nemico sconfitto e forse non vi ha mai insegnato. Queste sono due ragioni. Lasciate che vi dia una terza ragione e questa potrebbe essere un po' una sorpresa. La terza ragione per cui potreste non sapere questo, e tenetevi forte, ma è perché fondamentalmente la ricreazione redentiva che Dio ha operato in voi, siete pronti? È stata non esperienziale. Esattamente. È stata una transazione divina. Non è stata un'esperienza sensibile. Quando siete stati salvati non c'è stata una vera morte, una sepoltura reale, una resurrezione reale. È avvenuto spiritualmente, ma tutta questa verità non è stata esperienziale. Lo sappiamo perché ci sono persone che sono state salvate per un po' di tempo e ancora non sanno nemmeno che quello sia accaduto. Forse non lo sapevate fino a 2 settimane fa. Vedete, non è una cosa esperienziale. La salvezza, nella sua essenza più pura, non è un'esperienza. Non si può definire la salvezza di una persona in base a una qualche esperienza esteriore. Ho visto persone rispondere ad un invito alla preghiera o piangere a dirotto e la cosa però non era comunque genuina. E voi? Non è vero? Ho visto anche altre persone che sembravano molto fredde, molto calcolatrici durante tutto il processo ed erano genuine quanto potevano essere. La transazione divina era avvenuta veramente. Vedete, fondamentalmente parlando, la redenzione non è esperienziale, è un fatto di fede. Non si può sperimentare la morte in Cristo in senso fisico, non si può sperimentare la propria sepoltura, non si può sperimentare la risurrezione. Bisogna accettarla per fede. Sapete una cosa? Le persone che corrono sempre in cerca di segni non hanno grande fede. Hanno solamente poca fede. Le persone con una grande fede possono accettare il fatto della parola di Dio senza avere una qualche prova esteriore. Le persone che vanno in cerca di fenomeni esterni che confermino la realtà di Cristo nella loro fede non hanno grande fede. Quello è dubbio che cerca prova. Però non abbiamo prove oggettive esterne verificabili che possiamo vedere come testimonianza della nostra morte, sepoltura e risurrezione in Cristo. Non possiamo vedere il fatto che il peccato come un nemico sia stato sconfitto. Dio non ci dà questa visione del peccato abbattuto e sconfitto. Non l'abbiamo e quindi questo rende il tutto difficile. Però lasciate che vi dia anche una quarta ragione, forse la migliore. È difficile per noi credere che, o renderci conto che abbiamo ottenuto la vittoria sul peccato, come ho detto prima. Primo, perché forse non ci è mai stato insegnato. Secondo, perché il nemico non vuole che lo crediamo. Terzo, perché il tutto non è un qualcosa di esperienziale. E quarto, e questa è la ragione migliore, perché la furia del conflitto con il peccato dentro di noi ci fa dubitare che possa essere vero. Avete capito? Questo è molto importante. La furia del conflitto con il peccato che abbiamo dentro di noi, che ovviamente molte volte ci porta a perdere, non è vero? Ci fa dubitare che la cosa possa essere vera. Quando ho iniziato questa serie su Romani, il primo messaggio che ho dato è stato molto interessante. intenzionalmente non ha detto nulla a riguardo, ha semplicemente presentato il fatto che eravamo morti, che eravamo tornati in vita e che il potere del peccato era stato spezzato. E credetemi, la gente, alcuni vennero da me e mi dissero: oh, non puoi crederci veramente, no? Non puoi credere che il potere del peccato sia stato spezzato nella nostra vita. Ma noi abbiamo una tale battaglia con il peccato quotidianamente, dove la mettiamo quella realtà? Dove troviamo una categoria teologica per quello? E quando ho detto che non c'è una vecchia natura, una nuova natura, alcune persone hanno avuto quasi un'apoplessia teologica, non riuscivano ad accettare la cosa, dicevano: se c'è una vecchia natura, da dove viene il peccato? Sapevo dove fosse, gli avevo dato un nome, avevo una scatola per il peccato, ora mi hai tolto la mia scatola e non so da dove proviene. Ve la do io la scatola, proprio quella che ha Paolo, ma aspettate, ci arriveremo nel versetto 12. Quindi è legittima la cosa, voglio dire, questo è Paolo, un cristiano che in Romani 7 dice: oh, sono così stanco di questa battaglia, non è vero? Le cose che non voglio fare le faccio, le cose che invece voglio fare non le faccio. Oh, misero me! Quindi è difficile credere che la tirannia del peccato sia spezzata, perché c'è una vera lotta contro il peccato, e spesso perdiamo. Ma dobbiamo crederci comunque. E potresti dire: come? Come possiamo crederci? Perché la Bibbia lo dice, è un dato di fatto, è un fatto di fede. Contateci, affermatelo, credeteci. Ora non sto parlando di giochi psicologici, non sto parlando di quella vecchia cosa che dicevano negli anni 20 o negli anni 30, ogni giorno, in ogni modo, sto migliorando sempre di più. Non sto parlando di quello. Non sto parlando di alzarsi ogni mattina e dire: oh, sai, sei davvero meraviglioso, sei davvero santo, sei davvero giusto, finché poi alla fine si finisce per autoipnotizzarsi e convincersi di qualcosa che non è vero. Non sto parlando di giochi mentali, non sto parlando di quello, non sto parlando di ingannare noi stessi, sto dicendo che dobbiamo credere a quello che dice la parola di Dio. Il peccato nel suo potere è stato spezzato. Dovete crederci. Voglio dire, affrontiamo la realtà. Anche Abramo ebbe difficoltà a credere che avrebbe avuto un figlio, non è vero? Proprio così, aveva 99 anni, Sara ne aveva 90. Erano entrambi ben oltre l'età per procreare. E guardò a Sara e probabilmente fece una sorta di sorriso ironico e lei semplicemente scoppiò a ridere. Però in Romani ci viene detto che credettero a Dio. Cioè era un dato di fatto. Dovevano crederci perché non c'era alcun modo che quello fosse possibile. Però, miei cari, dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci. Come disse un autore, cosa potrebbe essere più frustrante di essere un cristiano che pensa di essere principalmente un peccatore egocentrico, ma il cui scopo nella vita è produrre santità centrata su Dio? Volete davvero essere schizofrenici? Questo è un buon modo per farlo. Credete di essere un peccatore miserabile, vile, senza speranza, sotto la tirannia del peccato, e allo stesso tempo siete chiamati anche a produrre una certa santità. Quello sì che vi frustrerà. E così Paolo dice: ritenete. Affermate che è così. Cosa sta dicendo? Ritenetevi morti al peccato in verità, significa, cioè veramente morti al peccato. Contateci, affermatelo, perché la vostra biografia è stata scritta in due volumi. Il volume 1 è il vecchio uomo, la vecchia natura, il vecchio sé, prima della salvezza. Il volume 2 invece è il nuovo uomo, il nuovo sé, la nuova creatura. Il volume 1 si è concluso con la mia morte in Cristo, il volume 2 è iniziato con la mia risurrezione in Cristo. È impossibile ed è inconcepibile riaprire il volume numero 1. Quindi la dottrina della salvezza per grazia non mi porta a peccare? Questa era la domanda originale del versetto 1. La dottrina della salvezza per grazia non mi libera per peccare o permettere a Dio di continuare ad esercitare grazia sulla mia crescente peccaminosità? No, 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 no! Perché quando sono stato salvato, il peccato, come tiranno, è stato annullato. Ed io devo crederci. Devo crederci. Sono in Cristo e la sua santità è mia. Ed il peccato non ha più alcun dominio su di me. Ora, quello che significa questo è che io, questo in teoria, io non dovrei, tecnicamente non dovrei mai peccare, giusto? Non sono mai un peccatore costretto, una vittima di una malvagità inerente in me stesso che non è stata sconfitta. Il peccato non ha più alcun dominio su di me. Io sono in Cristo, Cristo è in me, e questo è un pensiero meraviglioso. Anni fa, durante una rivoluzione nell'America Latina, un cittadino americano fu catturato e fu condannato a morte. Un ufficiale americano si precipitò davanti al plotone di esecuzione ed avvolse l'uomo con una bandiera americana proprio prima che fossero pronti a sparargli e disse: se sparate attraverso la bandiera americana, incorrerete nell'ira di un'intera nazione. E così lo lasciarono andare. Ed in un certo senso noi siamo avvolti nella protezione della giustizia di Gesù Cristo. Isaac Watts lo disse così: in lui le tribù di Adamo vantano più benedizioni di quante i loro padri abbiano perso. Così siamo nel suo eterno proposito, nel suo eterno piano, nella sua presenza eterna, nella sua potenza eterna. Siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, e li opera in noi per compiere il suo buon piacere. Così colui che ha iniziato in noi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Dio ci ha creati nuovi e dobbiamo ritenere questo fatto. Ora, cosa significa quando facciamo tutto questo? Cosa significa affermare di essere veramente morti al peccato, di essere vivi per Dio in Cristo Gesù? Cosa significa veramente? Lasciate che vi dia alcune implicazioni pratiche di questo fatto qui. Prima di tutto, se possiamo affermare tutto questo nei nostri cuori, sappiamo che abbiamo la fiducia di poter superare la tentazione, non è vero? Possiamo essere fiduciosi nella tentazione. Vuol dire, si potrebbe riassumere il tutto con le parole dell'Apostolo Paolo: nessuna tentazione vi ha colti, se non quelle che sono comuni agli uomini. E Dio è fedele, che non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione provvederà anche la via di cosa? La via di fuga. Non ci sarà mai una tentazione tirannica che non potrete, con la potenza di Dio, vincere. Mai. Perché il peccato non è il vostro padrone, non è il nostro signore, non è il nostro tiranno. Quindi sapere questo ed affermarlo significa che possiamo essere fiduciosi nella tentazione. Questa è una cosa meravigliosa da sapere. Voglio dire, potreste diventare piuttosto paranoici, temendo ogni volta che c'è una tentazione, pensando che possa essere quella che magari non sarete in grado di gestire, però potete essere fiduciosi nella tentazione. In secondo luogo, e questo potrebbe sembrare strano, ma potete anche essere fiduciosi nel peccare. Potreste chiedere, ok, cosa intende dire con quello? Bene, potreste essere sicuri che quando peccate non perdereste la vostra salvezza. Il peccato può alzare la sua brutta testa e farti obbedire, anche se non devi. Però l'unica cosa che non può fare è strapparti via da Dio. Non può. Non dovrai mai più pagare la pena. Questo è quello che significa quando dice nei versetti 9 e 10 che quando Cristo è morto una volta sola e non morirà mai più. Perché quella sola morte ha provveduto alla pena, quell'unica pena, ed ha spezzato il potere del peccato una volta per tutte, così che anche nel nostro peccare, quando cadiamo e quando falliamo, possiamo aver fiducia nel fatto che non abbiamo perso la nostra redenzione. Un pensiero grandioso, una verità sorprendente. Quindi quando sei in grado di ritenerti veramente morto, allora hai fiducia nella tentazione ed hai fiducia persino nel peccato. E io direi, in terzo luogo, che sapere che la tirannia del peccato è spezzata significa aver fiducia nella morte. Aver fiducia nella morte. Colui che crede in me, disse Gesù, anche se muore, cosa? Vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà, cosa? Mai. Oh, voglio aver fiducia nella tentazione, che non sarà mai più di quanto io possa sopportare. Voglio anche aver fiducia nel mio peccato, che non mi strapperà via dalla mano di Dio, non mi condannerà. E voglio aver fiducia nell'affrontare la morte, sapendo che la morte non ha potere su di me. E puoi anche aver fiducia quando sai che tutto questo è vero e lo affermi nel tuo cuore. E quando sei libero dal timore della tentazione e sei libero persino dal timore di un disastro finale a causa dei tuoi fallimenti, dei tuoi peccati, e sei libero dal timore della morte, puoi quindi godere della pienezza della beatitudine, attitudine del tuo cammino con Dio. Ed è ciò che accade quando impari ad affermare, a ritenere, a considerare queste cose come vere. Dunque ritenetevi vivi per Dio. Questo è uno stato permanente. E voglio anche che notiate che il testo greco dice che siete vivi per Dio in Cristo Gesù. Questo è il testo greco di quella frase finale. In Cristo Gesù, e torniamo ancora una volta a quello stesso aspetto della nostra unione con Lui. Meraviglioso! Tutto è perché siamo in Lui. Quando è morto, il suo pagamento per il peccato è stato sufficiente, non è stato? Allora, quando siamo morti in Lui, anche il nostro pagamento lo è stato, ed il peccato non può più avanzare alcuna pretesa su di noi. Ecco perché non temiamo nemmeno, quando pecchiamo, di essere rigettati, perché la pena è stata perfettamente pagata ed il potere del peccato è stato definitivamente spezzato in Cristo, in Cristo, in Cristo. Ascoltate, non esiste nessuna religione al mondo che dica questo. Le persone dicono, oh, io sono in Buddha, io sono in Maometto, io sono in Confucio, io sono in Mary Baker Eddy, Peterson Grover Fryer, io sono in Madame Blavatsky, io sono in Annie Besant, io sono in Judge Rutherford, io sono in James Russell. Non dicono mica quello, vero? Io sono in Joseph Smith, ma noi siamo in Cristo. Meraviglioso. E quindi riteniamo, affermiamo che è così. Terza parola. Ed ora arriviamo al cuore della questione. Volete la terza parola? Si trova proprio lì, all'inizio del versetto 13. Qual è? Offrite. Alcune delle vostre traduzioni potrebbero dire presentate, potrebbe essere tradotta in termini di modi. Ora, se conoscere riguarda la morte, e se ritenere riguarda il cuore, allora offrire riguarda la volontà. Offrire riguarda la volontà. Giovanni 13, 17, una delle mie affermazioni preferite, il Signore dice, se sapete queste cose, beati voi se le cosa, se le praticate. Esattamente. Questo è il colpo di grazia, il colpo finale. Versetto 12. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze e non prestate, e poi continua dicendo, le vostre membra al peccato, ma prestatele, datele a Dio. Ora c'è così tanta teologia in questi due versetti e mi divertirà un mondo a spiegarli, spero solamente di riuscire a finirli, ma rimanete con me perché questo è entusiasmante, penso che proprio a questo punto riceverete alcune risposte alle vostre domande. Ora, versetto 12. Dunque, ed ogni volta che vediamo un dunque sappiamo che c'è, perché ci porta la dichiarazione passata a quella presente. Visto che siamo davvero morti al peccato, cioè veramente morti, realmente morti, completamente morti, questo è quello che significa ovviamente, morti sul serio, è accaduto veramente, quindi siamo vivi a Dio, dunque non lasciate che il peccato vivi nei vostri corpi mortali. Questo che significa? Per 10 versetti ha detto che il peccato non ha alcun dominio su di noi, che il peccato non è il nostro Signore, non è il nostro Maestro. Ora, potrei aggiungere questo, non abbiamo mai detto che il peccato non sia una forza con cui dobbiamo fare i conti. Ha semplicemente detto che non è più il nostro Signore, che non è più il nostro padrone, ma è comunque una forza con cui dobbiamo confrontarci. E questa esortazione nel versetto 12 ci dice che sebbene il peccato sia un monarca detronizzato, il peccato è ancora lì ed è ancora lì a dare ordini che non devono essere obbediti, ma che a volte lo sono. E vuole trascinarci di nuovo sotto il suo controllo, anche se non ne ha più il diritto. Non lasciate che il peccato regni. Ora qui vedete la personificazione del peccato. Viene personificato come un re che governa sulla vita delle persone. Prima di essere cristiani, in effetti, il peccato era il nostro re, il peccato era il nostro sovrano. Eravamo suoi schiavi. Esattamente, eravamo suoi schiavi. Infatti, nel versetto 17 dice, eravate schiavi del peccato. Questo è un dato di fatto. Ora però, ascoltate attentamente, ok? Qui, nel versetto 12, c'è un'esortazione. Non lasciate dunque che il peccato regni. Cosa significa? Ascoltate, se il peccato non è più il monarca, allora non lasciate che si comporti come tale. Avete capito? Cioè, se non ha alcun diritto di farlo, non dateglielo. Questo è un imperativo. Il suo potere è stato spezzato, non ha alcun dominio, è un indicativo, è un'esortazione. Non lasciategli agire come se ne avesse ancora il diritto. È un imperativo. Il suo potere è stato spezzato. Non lasciate che si comporti come se avesse ancora qualche diritto su di voi. E Pietro, penso, parli nello stesso argomento in 1 Pietro, un passaggio meraviglioso, capitolo 2, versetto 9. Voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Queste sono cose grandiose, non è vero? Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Volete sapere cos'è un cristiano? Basta leggere qui, una generazione eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo acquistato da Dio, chiamato a proclamare le sue virtù, strappato dalle tenebre della luce, ora il popolo di Dio, ora destinatari delle misericordie di Dio, e poi dice: carissimi, vi esorto ad astenervi dalle concupiscenze carnali. Vuol dire, guardate a chi siete. Capite il punto? Non ne avete bisogno. Poi qui arriva un versetto molto importante, una verità molto importante. Non lasciate dunque che il peccato regni nel vostro corpo mortale. Potreste sottolineare quello? Il vostro corpo mortale. Penso che questo eliminerà molta confusione. Sapete dov'è che vuole regnare il peccato? Lo dice in quel versetto. Dove? Nel vostro cosa? Corpo. Il vostro corpo mortale. Cosa significa mortale? Cioè corruttibile? È il nostro corpo mortale quello che dimorerà eternamente con Dio? No! Quello sarà il nostro corpo glorificato. È questo organismo terreno, maledetto, fisico, che comprende il corpo fisico con tutte le sue membra, con tutti i suoi organi, così come con il cervello e tutte le sue funzioni. È il corpo fisico quello che il peccato cerca di governare. Ora ascoltatemi attentamente. Prima di essere stati salvati, il peccato regnava non solamente nel vostro corpo, ma anche nella vostra cosa? Anima. Però io credo che quando siete stati redenti, la nuova creazione sia l'anima ed il peccato è rimasto solamente con il corpo fisico da governare quel corpo. E lo dico perché è proprio quello che sta dicendo qui in questo testo. È un termine molto specifico. Qui non stiamo parlando della vecchia natura, non stiamo parlando della natura, del vero uomo, del vero io interiore. Quella era l'anima, l'uomo interiore. Non è neanche il nuovo uomo, la nuova natura che condivide la residenza con l'anima vecchia, vile, governata dal peccato. No. Quella è morta ed abbiamo una nuova anima. Il vero me, il vero sé, il vero ego, l'uomo interiore è santo, puro ed è destinato al cielo. L'unico avamposto che il peccato ha per avvicinarsi a me, secondo la terminologia di Paolo, e ovviamente stiamo parlando di semantica qui, ma cerchiamo di essere precisi, l'unico avamposto è il corpo. Volete altri termini? La nostra carne, la nostra umanità. Ed il termine mortale nel dizionario, l'ho guardato, dice soggetto alla morte ed appartenente a questo mondo. Siamo però nuove anime, siamo nuove creazioni, ma il peccato è ancora presente nei nostri corpi. E questo significa, gente, ascoltate, che se solo potessimo liberarci di questo corpo, di questi corpi, avremmo una santità istantanea. Ci credete? Questo è esattamente quello che insegna la Bibbia. Romani 8:21, guardatelo. Anche la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, sta parlando dell'aspetto fisico, e sarà introdotta nella gloriosa libertà dei figli di Dio, cioè voglio dire, sarà meraviglioso quando ci libereremo di questa parte di noi. E sappiamo che l'intera creazione, tutta la dimensione fisica, geme ed è in travaglio e non solo, ovviamente non solo l'intera creazione, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, cioè la redenzione del nostro cosa? Del nostro corpo. È questo che stiamo aspettando. Stiamo aspettando un corpo redento, vogliamo liberarci di quello che abbiamo ora. Guardate Filippesi capitolo 3, voglio che vediate la coerenza dell'Apostolo nell'insegnare questo principio. Filippesi 3:20, la nostra cittadinanza è nei cieli, ora questa è l'anima. Siamo cittadini celesti, siamo nuove creazioni, siamo partecipi della natura divina, siamo abitati dallo Spirito vivente di Dio. Egli dimora in noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E quando verrà, cosa farà? Cambierà la nostra anima? Cambierà forse la nostra anima? No, cambierà il nostro cosa? Il nostro corpo vile, il nostro corpo umile, il corpo dell'umiliazione affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Questo è quello che stiamo aspettando. Ecco un altro passo per aiutarvi a riflettere. 1 Corinzi 15:50. 1 Corinzi 15:50, una dichiarazione molto importante. Ora questo vi dico, fratelli, siete pronti? Ecco qui. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Volete sapere una cosa, amici miei? Non potrete mai entrare in cielo con il corpo che avete addosso. Ora lo guardate, forse pensate che sia fantastico, relativamente parlando potrebbe anche essere molto meglio di quello di qualcun altro, ma non potrete mai entrare in cielo con esso. Perché? Fine del versetto 50. Perché la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ebbene, quindi cosa faremo a riguardo? Vuol dire, come faremo ad entrarci? Oh, ve lo dico io. Vi mostrerò un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, all'ultimo suono della tromba. La tromba suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili. Ora, quando usciremo dalla tomba, avremo corpi mortali? Avremo corpi corruttibili? No, avremo corpi immortali ed incorruttibili. Perché questo corruttibile deve rivestire l'incorruttibilità e questo mortale deve rivestire l'immortalità. Quando dunque questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora si riempirà la parola che è scritta: la morte è stata inghiottita dalla vittoria, e così via. Ora, avete capito il quadro? Ora torniamo a Romani capitolo 6, lasciate che vi mostri qualcos'altro. Guardate quello che Paolo non dice, ok? Ascoltate quello che non dice. Non dice: non lasciate dunque che il peccato regni nella vostra anima. Non dice: non lasciate dunque che il peccato regni nel vostro spirito. Non dice: non lasciate dunque che il peccato regni in voi. Dice: non lasciate che regni nel cosa? Nel vostro corpo mortale. Quello è l'unico posto in cui il peccato può operare. Perché? Perché il vero voi, il vero io, il vero sé è santo adesso. Ed è per questo che abbiamo questa lotta in Romani 7, dove diciamo: io voglio le cose giuste. E questo viene dal vero me. Ma il mio corpo è un problema per me. Ve ne siete accorti forse? Io me ne sono accorto. Lasciate che vi mostri. Romani 7. Odio anticipare Romani 7 perché voglio sorprendervi quando ci arriveremo, ma non posso evitarlo, ok? Romani 7, 17. Anzi, torniamo indietro al versetto 15, dobbiamo coprire il tutto, ok? Quello che faccio non lo capisco, cioè non mi capisco, dice. Perché ciò che voglio fare non lo faccio e ciò che odio quello faccio. Se dunque faccio ciò che non voglio, riconosco che la legge è buona. In altre parole, eccomi qui, faccio quello che non voglio fare. In altre parole, c'è qualcosa dentro di me che dice: non voglio farlo, ma il mio corpo lo vuole. E così dice nel versetto 17: ora dunque non sono più io a farlo. Che affermazione, eh? E chi è che lo fa quindi? Chi è? Cosa significa che non sei tu a farlo? Dice: non sono io, chi io? Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E quella nuova anima incorruttibile, eternamente preparata e santa che Dio ha creato, non è quella che pecca, ma è il peccato che abita in me. Oh, non sei tu, è il peccato che dimora in te. Ok, dov'è che dimora quindi Paolo? Versetto 20. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che dimora in me. So che l'ho già detto, ma dov'è che si trova? Dove in te? Non vogliamo forse sapere dove? Bene, guardiamo al versetto 22. Infatti mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Voglio dire, il vero me, il nuovo me, la nuova creazione. Però vedo un'altra legge, attenzione a questa, nelle mie cosa? Nelle mie membra. Sapete cosa significa quello? Parti del corpo. Parti del corpo. E fa guerra contro la legge della mia mente. Che dire del versetto 25? Così dunque... Dopo la prima affermazione dice: così dunque, con la mente, cioè con il vero me, servo la legge di Dio, ma con la cosa? Con la carne, la legge del peccato. E spero che capiate il significato di quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo qui. Voglio portarvi al versetto 24 di Romani 7. Penso che questo vi darà la conclusione più forte. Oh, miserabile che sono! Chi mi libererà da questo cosa? Corpo. Liberatemi da questo corpo, perché mi sta uccidendo. Ora, avete capito? Non è meraviglioso? Vedete, perché siete una nuova creazione. E tutto ciò che dovete fare è liberarvi di questo corpo, e così facendo conoscerete la gloriosa libertà del Figlio di Dio. Amici, dobbiamo continuare, però torniamo a Romani 6, ok? Oh, a proposito, mi è appena venuto in mente qualcosa. La lotta, allora, si verifica nel punto del nostro corpo, giusto? I desideri del corpo e così via. Ecco perché Paolo dice in Romani 12: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri cosa? I vostri corpi. Vedete? Quella è la questione. Ecco perché in 1 Corinzi 9:27 Paolo dice: io... Sapete, io tratto duramente, mi picchio il mio corpo, vedete quello che dice? Lo sottometto, lo picchio in sottomissione, perché è il corpo che è il problema, giusto? Ora, questi sono termini che usa Paolo, per definire questa lotta. Ora però torniamo a Romani 6, come ho detto, e guardiamo al versetto 12. Dice: non lasciate dunque che il corpo regni nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Il corpo desidera, il corpo ha le sue brame, le concupiscenze del corpo gridano per essere soddisfatte e richiedono obbedienza. E ricordate, il corpo è da dove proviene il tutto? Ed il vostro cervello, i vostri processi di pensiero fanno parte di quel corpo. Ora, cos'è che ci sta dicendo tutto questo? Lasciate dunque che il peccato regni nel vostro corpo mortale per ubbidirgli alle sue concupiscenze. Quello che ci sta dicendo è che il peccato dominerà se glielo permettiamo, giusto? Vuol dire, se coccoliamo il corpo, se nutriamo il corpo, se intratteniamo il corpo, se lo attiriamo e se lo esponiamo alla tentazione, allora avremo problemi. Perché il corpo e tutti i suoi fattori sensoriali sono esposti a questo mondo e quindi diventano canali attraverso i quali la tentazione può attirarli nel peccato ed il peccato può regnare su di te. Quindi il peccato ti dominerà se non lo affronti. Ma sapete cos'altro ci sta dicendo? Ci sta dicendo che non deve dominarci necessariamente, perché il semplice fatto che dice non lasciate che indica il fatto che non deve essere così, giusto? Dice non lasciate che il peccato regni nei vostri corpi, nel vostro corpo mortale. Sapete quello che significa, no? Che vorrebbe, ma io non devo permetterglielo. Non è confortante come cosa? Certo che lo è. Dite, qual è il fattore chiave? Boh, deve essere la mia volontà. Se mi dice di non lasciarlo fare, io sono colui che deve permetterlo, che deve impedirlo. Voglio dire, si può diventare molto mistici riguardo di questa cosa nella vita cristiana e dire, oh, lascia andare, lascia fare a Dio. Vedete, potreste diventare davvero mistici dicendo, ah, non faccio nulla e Dio farà tutto, vedete? Ma i comandamenti della Bibbia non sono rivolti a Dio, sono rivolti a te. E l'implicazione qui è che la vostra volontà deve essere attivata, e questa è la parola offrire o presentare. La vostra volontà è coinvolta, il vostro peccato vorrebbe dominarvi, però non deve farlo, non glielo permettete, non dovete permetterglielo, e la vostra volontà è un fattore chiave. Penso che sia proprio questo quello che Paolo ha in mente quando in Filippesi 2, 12 e 13 dice: dovete operare la vostra salvezza con timore e tremore. È Dio che opera in voi per volere, per fare il suo buon piacere, ma ciò si manifesterà solamente se la vostra volontà è attiva, in accordo con la sua. E vi dirò un'altra cosa che dice che la santità nel comportamento non è un evento improvviso, istantaneo, è uno stile di vita e si combatte lungo tutto il cammino per essere santi, perché finché sarete in questo, cosa? Questo corpo, avrete problemi. Quindi quelle persone che dicono, sai, 10 anni fa il peccato è stato sradicato via dalla mia vita. La mia reazione è quello, è semplicemente provate a toccarli per vedere se sono ancora lì. Capite? Perché se avete ancora il vostro corpo, allora avete ancora il vostro problema. La santificazione è un processo ed è per questo che non conosciamo la pienezza della santificazione finché non saremo con Dio. Quindi la vostra volontà è implicita nel versetto 12, la vostra volontà è veramente il punto centrale nel versetto 13. E così dice: non prestate dunque le vostre membra come parti del corpo, carissimi, facoltà, organi, inclinazioni della natura umana legate al corpo, persino il pensiero, la ragione, l'immaginazione, tutto ciò che è nella vostra umanità, tutto ciò che si trova nella vostra carne, la parte fisica, terrena, corruttibile, mortale che si trova in voi, non offritela, non presentatela come strumento. Quella parola usata sempre nel Nuovo Testamento, hapla, tradotta come arma, è sempre tradotta come arma. E arma è probabilmente la traduzione migliore qui, Paolo la usa costantemente in questo senso. Il peccato è visto come un re, è un re che esige che i nostri corpi siano armi per promuovere più peccato, usa i nostri corpi come armi per ottenere il dominio su questo mondo. Il corpo quindi diventa l'arma con la quale egli promuove l'ingiustizia, l'impietà. Così dice: non lasciate che Satana sia un re che raccoglie armi per diffondere l'ingiustizia in questo mondo, non lasciate che vi usi a voi come una delle sue armi. Quindi non offrite le vostre membra come armi di ingiustizia per la propagazione del peccato. Ora, non c'è nulla di sbagliato nelle vostre membra. Dio guardò alla creazione e disse che era buona, quindi potete usare le vostre mani e i vostri piedi e ogni parte del vostro corpo per la sua gloria, non è vero? Ma certo, Romani 12:1, presentate i vostri corpi come sacrificio vivente. Siete pronti? Qual è la parola successiva? Santo e cosa? È accettevole. Il vostro corpo può essere accettevole dinanzi a Dio, esattamente. Il vostro corpo è, in un certo senso, è neutrale. Potete usarlo come strumento per il peccato o potete usarlo come strumento per la giustizia, e la decisione spetta a voi. Voi decidete. La parte positiva si trova poi a metà del versetto: ma offrite o presentate voi stessi a Dio. Offritevi a Dio come coloro che sono vivi dalla morte. E credimi, questo è sempre il fondamento della frase, come coloro che sono vivi dalla morte. Ci riporta indietro attraverso tutto il capitolo, non è vero? E ci riporta la parola conoscere. Avete dimenticato che siete? Non avete affermato che siete? Ora offritevi su quella base ed offrite le vostre membra come armi di giustizia nella mano di Dio per produrre ciò che Egli desidera. Dovete vedere il vostro corpo come un'arma nella mano di un Dio santo per produrre rettitudine. Non è meraviglioso? Dio vuole usare il vostro corpo come un'arma di giustizia per farsi strada attraverso un mondo peccaminoso. Ecco il mio uomo, ecco la mia donna, ecco il mio giovane, un'arma di giustizia. Che pensiero grandioso, che Dio, quando vuole combattere il peccato, scelga voi e scelga me, si faccia strada attraverso il peccato con la nostra vita giusta. Pensiero glorioso. Il peccato è un monarca detronizzato. Vogliamo conoscerlo? Vogliamo affermarlo? E vogliamo offrire le nostre vite come armi nella mano dell'Onnipotente per gli scopi della sua giustizia. E poi conclude tutto nel versetto 14, dice: così faccio io. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi. Che pensiero grandioso. La sua tirannia è stata spezzata, non siamo più sotto il suo costante controllo incessante, mai più. Perché non siamo più sotto la legge, ma sotto cosa? Sotto la grazia. Una dichiarazione della nostra posizione, non siamo più sotto la legge. Cosa intendete dire in quello? La legge e il peccato mano nella mano. Perché la legge è venuta per mostrarci che cosa? Il nostro peccato. La legge comanda, la legge esige, la legge rimprovera, la legge condanna, la legge trattiene, ma la legge non può sconfiggere il peccato, né nella sua pena, né nel suo potere. Per mezzo della legge nessuna carne sarà giustificata. Quindi essere sotto la legge significa essere condannati, essere sotto la legge significa essere sotto il potere del peccato. La legge non fa altro che aumentare la nostra schiavitù, manifestando la peccaminosità del peccato e l'incapacità assoluta dell'uomo di fare ciò che è giusto. Quindi essere sotto la legge riassume in qualche modo la schiavitù del peccato. La legge aggrava il peccato, la legge condanna il peccatore, la legge richiede la pena e la legge non ha alcuna capacità di liberare la vittima. Ma voi non siete più sotto quella legge, siete sotto la grazia, e la grazia abbraccia, accoglie, riassume tutta la giustizia in Cristo, tutta la misericordia di Dio nella salvezza. E così Paolo risponde alla domanda del versetto 1: dovremmo peccare affinché la grazia abbondi? No. Siamo nuove creature, lo sappiamo, ci contiamo e ci offriamo a Dio, ed il peccato non è più il nostro padrone, non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia. Carissimi, questa è la via per conoscere la vittoria, per conoscere chi siamo, crederci con tutto il cuore ed offrirci a Dio. E questi sono solamente i primi 14 versetti di questi 3 capitoli, e abbiamo davanti a noi cose meravigliose. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per il tempo che abbiamo trascorso insieme questa sera. Ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi, indegni come siamo. Ti ringraziamo perché non siamo più quelli che eravamo. Siamo nuovi, adatti per il cielo, membri del regno, benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, partecipi della natura divina, avendo tutto ciò che concerne la vita e la pietà, completi in Lui, ma oh, il corpo, la nostra umanità, la nostra corruttibilità, la nostra mortalità è un tale peso. Gemiamo, siamo in travaglio aspettando la redenzione dei nostri corpi, ma fino a quel giorno, Signore, aiutaci a sapere che il peccato è un nemico sconfitto, aiutaci a crederci con il nostro cuore così come a conoscerlo con la nostra mente, ed aiutaci con la nostra volontà, aiutaci ad offrirci a Dio affinché Egli possa prenderci come armi nella battaglia per la giustizia, armi nelle sue mani. Padre, possa la nostra pratica essere santa nel corpo, così come lo siamo posizionalmente e nell'anima. Padre, ti ringraziamo per ciò che hai realizzato nella nostra comunione questa sera e per come hai aperto i nostri cuori a comprendere la tua parola. Ti ringraziamo per il caro Apostolo Paolo che è un dono incredibile, è stato un dono incredibile per noi, uno strumento così potente nelle tue mani Ti ringraziamo per averlo usato affinché potessimo apprendere queste verità. E preghiamo, Padre, che ognuno di noi prenda a cuore ciò che la parola di Dio e lo Spirito di Dio ci hanno impresso per la tua gloria. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.